Decameron. Quarta giornata, terza novella. Tre giovani amano tre sorelle e con loro si fuggono in Creti. La maggiore, per gelosia, il suo amante uccide. La seconda, concedendosi al duca di Creti, scampa da morte la prima, l'amante della quale l'uccide e con la prima si fugge. E ne è incolpato il terzo amante, con la terza sirocchia, e presi il confessano. E per tema di morire, con moneta la guardia corrompono, e fuggonsi poveri a Rodi, e in povertà qui vi muoiono. Filostrato, udita la fine del novellar di Pampinea, sopra se stesso alquanto stette, e poi disse verso di lei: «Un poco di buono e che mi piacque fu nella fine della vostra novella, ma troppo più vi fu innanzi a quella da ridere, il che avrei voluto che stato non vi fosse». Poi alla Lauretta voltato disse: «Donna, seguite appresso con una migliore, se esser può». La Lauretta, ridendo, disse: «Troppo siete contro gli amanti crudele, seppur malvagio fine desiderate di loro. E io, per ubbidirvi, ne racconterò una di tre, li quali ugualmente mal capitarono, poco dei loro amori essendo goduti». E così detto incominciò. Giovani donne, siccome voi apertamente potete conoscere, ogni vizio può in gravissima noia tornar di colui che l'usa, e molte volte d'altrui. E tra gli altri che con più abbandonate redine nei nostri pericoli ne trasporta, mi pare che l'ira sia quello, la quale niuna altra cosa è che un movimento subito e inconsiderato da sentita tristizia sospinto, il quale ogni ragion cacciata e gli occhi della mente avendo di tenebre offuscati in ferventissimo furore accende l'anima nostra. E come che questo sovente negli uomini avvenga, e più in uno che in un altro, non di meno già con maggior danni si è nelle donne veduto, perciò che più leggermente in quelle s'accende e ardevi con fiamma più chiara e con meno rattenimento le sospigna. Ne è di ciò maraviglia, perciò che se raguardar vorremo, vedremo che il fuoco di sua natura piuttosto nelle leggeri e morbide cose s'apprende che nelle dure e più gravanti. E noi pur siamo, non l'abbiano gli uomini a male, più delicate che essi non sono e molto più mobili. Laonde, veggendoci naturalmente a ciò inchinevoli e appresso raguardato come la nostra mansuetudine e benignità sia di gran riposo e di piacere agli uomini co quali a costumare abbiamo, e così l'ira e il furore essere di gran noia e di pericolo, a ciò che da quella con più forte petto ci guardiamo, l'amor di tre giovani ed altrettante donne, come di sopra dissi, per l'ira d'una di loro di felici essere divenuti infelicissimi, intendo con la mia novella mostrarvi. Marsilia, siccome voi sapete, è in Provenza, sopra la Marina posta, antica e nobilissima città, e già fu di ricchi uomini e di gran mercatanti più copiosa che oggi non si vede, tra quali ne fu un chiamato Narnald Civada, uomo di nazione infima, ma di chiara fede e leal mercatante, senza misura di possessioni di denari ricco, il quale d'una sua donna aveva più figlioli, de quali tre n'eran femmine, eran di tempo maggiori che gli altri, che maschi erano, delle quali le due nate a un corpo erano d'età di 15 anni, la terza aveva 14. Né altro s'attendeva per i loro parenti a maritarle che la tornata di Narnald, il qual con sua mercatanzia era andato in Spagna. Erano i nomi delle due prime, dell'una Ninetta e dell'altra Magdalena. La terza era chiamata Bertella. Della Ninetta era un giovane gentile uomo, avvegna che povero fosse, chiamato Restagnone, innamorato quanto più potea, e la giovane di lui. E sì, avevano saputo adoperare che senza saperlo alcuna persona del mondo, essi godevano del loro amore. E già buona pezza goduti ne erano, quando avvenne che due giovani compagni, dei quali l'uno era chiamato Folco e l'altro Ughetto, morti i padri loro, essendo rimasti ricchissimi, l'un della Magdalena e l'altro della Bertella si innamorarono. Della qualcosa vedutosi Restagnone, essendogli stato dalla Ninetta mostrato, pensò di potersi nei suoi difetti adagiare per lo costoro amore, e con lor presa dimestichezza, or l'uno e or l'altro, e talvolta menduni, gli accompagnava a vedere le lor donne e la sua. E quando dimestico assai amico di costoro esse gli parve, un giorno in casa sua chiamatigli disse loro: carissimi giovani, la nostra usanza vi può aver renduti certi quanto sia l'amore che io vi porto, e che io per voi adopererei quello che io per me medesimo adoperassi. E perciò che io molto v'amo, quello che nell'animo caduto mi sia intendo di dimostrarvi, e voi appresso con meco insieme quel partito ne prenderemo che vi parrà il migliore. Voi, se le vostre parole non mentono, e per quello ancora che nei vostri atti è di dì e di notte mi pare aver compreso, di grandissimo amore delle due giovani amate da voi ardete, e io della terza loro sorella, al quale ardore, ove voi vi vogliate accordare, mi dà il cuore di trovare assai dolce e piacevole rimedio, il quale è questo. Voi siete ricchissimi giovani, quello che non sono io. Dove voi vogliate recare le vostre ricchezze in uno e me fare terzo possessore con voi insieme di quelle, e di liberare in che parte del mondo noi vogliamo andare a vivere in lieta vita con quelle, senza alcun fallo mi dà il cuor di fare che le tre sorelle, con gran parte di quello del padre loro, con esso noi, dove noi andar ne vorremo, ne verranno. E quivi ciascun con la sua, a guisa di tre fratelli, viver potremo li più contenti uomini che altri che al mondo siano. A voi, o maestro, il prender partito in volervi di ciò consolare o lasciarlo. I due giovani, che oltremodo ardevano, udendo che le loro giovani avrebbero, non penar troppo a deliberarsi, ma dissero dove questo seguir dovesse che si erano apparecchiati di così fare. Restagnone, avuta questa risposta da giovani, ivi a pochi giorni si trovò con la Ninetta, alla quale non senza gran malagevolezza andar poteva. E poiché alquanto con lei fu dimorato, ciò che co giovani detto avea le ragionò, e con molte ragion si ingegnò di farle questa impresa piacere. Ma poco malagevole gli fu, perciò che essa molto più di lui desiderava di potere con lui esser senza sospetto, perché liberamente rispostogli che le piaceva e che le sorelle, e massimamente in questo, quello farebbono che essa volesse, gli disse che ogni cosa opportuna intorno a ciò, quanto piuttosto potesse, ordinasse. Restagnone a due giovani tornato, li quali molto a ciò che ragionato avea loro il sollecitavano, disse loro che dalla parte delle loro donne l'opera era messa in assetto, e fra sé deliberati di doverne in Creti andare, vendute alcune possessioni le quali avevano, sotto titolo di volere co denari andar mercatando, ed ogni altra lor cosa fatti denari, una saettia comperarono, e quella segretamente armarono di gran vantaggio, e aspettarono il termine dato. D'altra parte la Ninetta, che del desiderio delle sorelle sapeva assai, con dolci parole, in tanta volontà di questo fatto l'accese, che se non credevano tanto vivere che a ciò pervenissero. Perché, venuta la notte che salie sopra la saettia dovevano, le tre sorelle, aperto un gran cassone del padre loro, di quello grandissima quantità di denari e di gioie trassono, e con esse di casa tutte e tre tacitamente uscite, secondo l'ordine dato, li loro tre amanti che l'aspettavano trovarono, con li quali senza alcuno indugio sopra la saettia montate, dierderemo in acqua e andar via, e senza punto rattenersi in alcun luogo, la seguente sera giunsero a Genova, dove novelli amanti gioia e piacere premieramente presero del loro amore. E rinfrescatisi di ciò che avevan bisogno, andaron via, ed un porto in un altro, anzi che l'ottavo dì fosse, senza alcuno impedimento pervennero in Creti, dove grandissime e belle possessioni comperarono, alle quali, assai vicini di Candia, fecero bellissimi abituri e dilettevoli. E quivi con molta famiglia, con cani, con uccelli e con cavalli, in conviti e in feste e in gioia, con le loro donne i più contenti uomini del mondo a guisa di baroni, cominciarono a vivere. E in tal maniera dimorando, avvenne, siccome noi veggiamo tutto il giorno avvenire, che quantunque le cose molto piacciano, avendone soperchia coppia, rincrescono, che al re Stagnone, il quale molto amata avea la ninetta, potendola egli senza alcun sospetto a ogni suo piacere avere, gli incominciò a rincrescere e per conseguente a mancar verso lei l'amore. Essendogli a una festa sommamente piaciuta una giovane del paese, bella e gentil donna, e quella con ogni studio seguitando, cominciò per lei a far maravigliose cortesie e feste, di che la ninetta, accorgendosi, entrò di lui in tanta gelosia che egli non poteva andare un passo che ella non risapesse, e appresso con parole, con croci, lui e sé non ne tribolasse. Ma così come la coppia delle cose genera fastidio, così l'esser le desiderate negate moltiplica l'appetito. Così i crucci della ninetta, le fiamme del nuovo amore di Re Stagnone accrescevano. E come che in processo di tempo s'avvenisse, o che Re Stagnone la maestà della donna amata avesse o no, la ninetta, chi che gliele rapportasse, l'ebbe per fermo. Di che ella in tanta tristizia cadde, e di quella in tanta ira, e per conseguente in tanto furor trascorse, che, rivoltato l'amore il quale a Re Stagnon portava in acerbo odio, accecata dalla sua ira, s'avvisò con la morte di Re Stagnone, l'onta che ricever l'era paruta vendicare. E avuta una vecchia greca, gran maestra di compor veleni, con promesse e condoni, a fare un'acqua mortifera la condusse, la quale essa, senza altrimenti consigliarsi, una sera a Re Stagnon riscaldato e che di ciò non si guardava, die bere. La potenza di quella fu tale che avanti che il matutino venisse l'ebbe ucciso, la cui morte sentendo Folco e Ughetto e le loro donne, senza sapere che di veleno fosse morto, insieme con la ninetta amaramente piansero e onorevolmente il fecero seppellire. Ma non dopo molti giorni avvenne che per altra malvagia opera fu presa la vecchia che alla ninetta l'acqua avvelenata composta avea, la quale, tra gli altri suoi mali, martoriata, confessò questo, pienamente mostrando ciò che per quello avvenuto ne fosse. Di che il duca di Creti, senza alcuna cosa dirne, tacitamente una notte fu d'intorno al palagio di Folco e senza rumore o contraddizione alcuna presa nemmeno la ninetta, dalla quale senza alcun martorio prestissimamente ciò che udir volle ebbe della morte di Restagnone. Folco e Ughetto occultamente dal duca avean sentito e da lor le lor donne perché presa la nenetta fosse, il che forte dispiacque loro, e ogni studio ponevano in far che dal fuoco la nenetta dovesse campare, al quale avvisavano che giudicata sarebbe, siccome colei che molto ben guadagnato l'avea. Ma tutto pareva niente, perciò che il duca, pur fermo a volerne far giustizia, stava. La Maddalena, la quale bella giovane era, e lungamente stata vagheggiata dal duca, senza mai aver voluta far cosa che gli piacesse, immaginando che, piacendogli, potrebbe la sirocchia dal fuoco sottrarre, per un cauto ambasciatore gli significò se essere a ogni suo comandamento, dove due cose ne dovesse seguire. La prima, che ella la sua sorella, salva e libera, dovesse riavere. L'altra, che questa cosa fosse segreta. E il duca, udita l'ambasciata e piaciutagli, lungamente seco pensò se fare il volesse, e alla fine vi s'accordò e rispose che era presto. Fatto adunque di consentimento della donna, quasi da loro informarsi volesse del fatto, sostenere una notte Folco e Ughetto, albergare se ne andò segretamente con la Maddalena. E fatto prima sembiante d'avere la ninetta messa in un sacco e doverla quella notte stessa far immarmazzerare, seco la rimenò alla sua sorella e per prezzo di quella notte gliele donò. La mattina nel dipartirsi pregandola che quella notte, la quale prima era stata nel loro amore, non fosse l'ultima. E oltre a questo l'impose che via ne mandasse la colpevole donna, a ciò che a lui non fosse biasimo o non gli convenisse da capo contro di lei incrudelire. La mattina seguente Folco e Ughetto, avendo udito la ninetta la notte essere stata ammazzerata e credendolo, furono liberati. E alla loro casa, per consolare le loro donne della morte della sorella, tornati, quantunque la Maddalena si ingegnasse di nasconderla molto, pur s'accorse Folco che ella vera, di che egli si maravigliò molto e subitamente suspicò, già avendo sentito che il duca aveva la Maddalena amata, e domandolla come questo esser potesse, che la ninetta qui vi fosse. La Maddalena ordì una lunga favola a volergliele mostrare, poco da lui che malizioso era creduta, il quale a doversi dire il vero la costrinse, la quale dopo molte parole gliele disse. Folco, da dolor vinto e in furor montato, tirata fuori una spada, lei in vano mercè domandante uccise. E temendo l'ire la giustizia del duca, lei lasciata nella camera morta, se ne andò colà ove la ninetta era, e con viso infintamente lieto le disse: tosto andianne là, dove determinato è da tua sorella che io ti meni, a ciò che più non venghi alle mani del duca. La qualcosa la ninetta credendo, e come paurosa desiderando di partirsi, con Folco senza altro commiato chiedere alla sorella, essendo già notte, si mise in via, e con quei denari a quali Folco poté por mano, che furon pochi, e alla marina andatisene, sopra una barca montarono, né mai si seppe dove arrivati si fossero. Venuto il dì seguente, essendosi la Maddalena trovata uccisa, furono alcuni che per invidia e odio che a Ughetto portavano, subitamente al duca l'ebbero fatto sentire. Per la qualcosa il duca, che molto la Maddalena amava, focosamente alla casa corso, Ughetto prese e la sua donna. E loro, che di queste cose niente ancor sapeano, cioè della partita di Folco e della ninetta, costrinse a confessar sé, insieme con Folco, esser della morte della Maddalena colpevole. Per la qual confessione costoro, meritamente della morte temendo, con grande ingegno, coloro che gli guardavano corruppero, dando loro una certa quantità di denari, li quali nella loro casa nascosti, per li casi opportuni, guardavano. e con le guardie insieme, senza avere spazio di potere alcuna lor cosa a torre, sopra una barca montati, di notte se ne fuggirono a Rodi, dove in povertà e miseria vissero non gran tempo. Adunque a così fatto partito, il folle amore di Restagnone e l'ira della Ninetta se condussero e altrui.